Nos damos a tre filium, e meu Deus, que Espírito, credamus omni tempore.
Oggi ancora siamo sul Vangelo, il Vangelo di Matteo, capitolo 6, 25-34. Perciò io vi dico, non vi preoccupate della vostra vita, per quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale più forse del cibo e il corpo del più del vestito. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre, non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i cigli del campo, non faticano, non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede. Non preoccupatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Questa è una delle pagine in cui Gesù fa poesia. E c'è un bel libro, per testo, poi se me lo ricordo la citazione esatta ve la dico oggi pomeriggio, di un linguista che è uscito da poco, che racconta come in un incontro due anni fa all'Alma Mater a Bologna, c'era il collegio del Senato Accademico, e allora c'era, come succede, non so se voi avrete fatto, che qualcuno di voi ha fatto parte di queste riunioni, ma sapete che è una litania di lamentele, no? Ci manca questo, ci serve quest'altro, non ci abbiamo quello, non ci abbiamo quell'altro. E allora il più anziano di questi professori, Università di Bologna, quindi insomma siamo, tra l'altro nel ramo scientifico che ha pubblicato tanto, quindi di un'autorità totale, dopo che tutti hanno detto abbiamo bisogno di aule, abbiamo bisogno di mezzi, abbiamo bisogno di strumenti, abbiamo bisogno di questo, di quest'altro, si alza e dice: io penso che per fare bene questo lavoro che facciamo abbiamo bisogno di un po' di poesia, creando un cielo totale nell'assemblea. E questo fa tutto questo test libro per dire come oggi in questo nostro tipo di mondo in cui siamo tutti quanti idioti intelligenti, nel senso che sappiamo tutto di una cosa ma non sappiamo guardare, no, le cose nel loro complesso. Noi italiani in questo siamo fortunati, perché noi abbiamo studiato, la nostra scuola era in maniera tale che ci lamentavamo perché si studiava un po' di tutto, no? E ci sembrava un limite, ci sembrava un handicap. Io quando facevo greco al liceo, tutto il greco possibile e immaginabile studiavamo, poi facendo l'al biblico là ti facevamo studiare solo il greco che ti serviva per leggere i Vangeli. Ma non è che tu alla fine di questo corso sapevi il greco, sapevi quel greco. E allora questo autore fa questa riflessione, dice: oggi c'è bisogno di gente che sappia fare un po' di poesia, cioè che sappia creare dalle parole una lingua, che sappia creare dalle situazioni un discorso che abbia senso per tutto quanto l'essere. Allora Gesù fa poesia, e non è che dicendo così lo stiamo insultando, no? Ma li mette qui, ci dobbiamo immaginare che sta attraversando qualcuno di questi campi là della Palestina e insegna, parla, parla a braccio, parla lasciandosi un po' andare, e dice queste cose dopo aver detto che non si possono servire due padroni, che non si può servire Dio e Mammona, che bisogna scegliere nella vita. E quindi questo ci fa leggere questo contesto, il brano, anche in un contesto di alleanza, no? Vi ricordate quelle liturgie di alleanza di cui ci parla l'Antico Testamento, nel quale c'era quello che leggeva l'alleanza, poi metteva la gente in condizione di scegliere. Allora voi che volete? Volete se farete così sarete benedetti, se farete così sarete maledetti, che cosa volete? E tutti questi dicevano: noi vogliamo la benedizione. Allora, questa meditazione proprio per questo contesto di scelta, non potete scegliere fra Dio e Mammona, non potete servire due padroni, la possiamo leggere sullo sfondo della meditazione famosa dei due vessilli di Sant'Ignazio, dove la scelta se stare dalla parte di Cristo o del demonio, dice lui, è descritta come una battaglia. E Ignazio proprio immagina, no, la vita come un campo di battaglia dove il bene e il male si combattono. E dice Sant'Ignazio: la prima cosa di cui tu ti devi rendere conto è che ogni esercito ha la sua strategia e conoscerla è un passo verso la vittoria. E la strategia, cito sempre lui, che vuole portare l'uomo di fede nel campo dell'avversario, cioè nel campo di chi fede non ha o non conta sulla fede, fa leva sulla ricchezza, sul vano onore e sulla superbia. Stamattina ci diceva Don
Rosario
la vanagloria. Il capitano Gesù è sempre un linguaggio ignaziano, che poi tra l'altro riprende pure San Filippo Neri con quel famoso capitano Gesù, non so, c'era una volta pure, si cantava pure. Il capitano Gesù vuole attirarci a sé con la povertà spirituale e in qualche caso anche con la povertà materiale, con il desiderio di sopportare l'umiliazione, con l'esercizio dell'umiltà, opposto alla superbia. Allora, con questo sfondo possiamo leggere questo brano di Matteo, che ha una unità strutturale in un verbo. Il verbo è il verbo affannare. Non vi affannate. Perché vi affannate? Se voi poi nella vostra preghiera personale vi mettete a divertirvi a trovare questa catena dei verbi, vedete che c'è prima non t'affannare, perché t'affanni, poi ancora non t'affannare dunque, e poi viene data la motivazione del non affannarsi, del non preoccuparsi. E la preoccupazione la motivazione sta nella capacità di essere capaci, scusate, di portare qualcosa di più, di cercare qualcosa di più di quello che cercano i pagani. Allora qui si vede un uomo in affanno, uno schiavo della legge del fare, per cui prima di tutto a cui si ricorda, Gesù ricorda prima di tutto che lui, corpo e anima, vengono usati qui come un merismo per dire la persona nella sua interezza, è più importante di quello che mangia e di quello che indossa. Quindi Gesù guarda questi amici e gli dice come prima notizia: guardate, voi contate molto di più, siete molto di più di quello che mangiate e di quello che indossate. Cioè, in poche parole, Gesù chiede loro di preoccuparsi per quanto veramente ha importanza, per quanto veramente conta. Cioè, Gesù chiede a questi suoi discepoli una sapienza, quella di prendersi cura di se stessi. Prendetevi cura della vostra persona, e la vostra persona è più di quello che mangiate, è più di quello che indossate. Questo per noi sacerdoti è una cosa che dovremmo scriverci, come facevano gli ebrei davanti alla fronte, come pendaglio sulla fronte: prenditi cura di te stesso, abbi cura di te. Che significa per noi affannarci per quello che mangiamo e per quello che indossiamo? Significa tante cose, ma certamente una grande difficoltà che oggi noi abbiamo è che siamo molto uberati dall'aspetto amministrativo della vita, amministrativo non personale, non dai nostri conti bancari. Ma c'è tanto, pesa tanto questo aspetto nelle nostre parrocchie dell'amministrazione. Molti di noi si trovano spesso pure ad affrontare problemi non secondari, insomma, che ti fanno perdere il sonno. Due giorni dopo che ero entrato in diocesi, voi sapete che i primi che arrivano sono quelli che e allora io dopo 2 ore ho visto 2 avvocati, dico. Quindi veramente io ero proprio, mi veniva, non potevo perché il vescovo, però mi veniva quasi da piangere, mi dico: ma come faccio? E mi misi sul balcone, lì meno male che c'è il mare, come dicevo. E mi è arrivata una telefonata del vescovo, no? Bernini, che senza che io, questo non mi aveva mai telefonato, mai, cioè eravamo molto legati, però non è il tipo che... Diceva: ho telefonato perché sai che volevo dirti, mi è venuto in mente di dirti questa cosa, mi è venuto in mente mentre celebravo la messa. Guarda che le prime cose che ti preoccuperanno e ti agiteranno sono quelle amministrative, lascia perdere, non sono quelle le cose che contano. Io sta cosa l'ho presa proprio come una rivelazione. E veramente, perché io già volevo andare a Roma, me ne vorrei andare, perché no. Cioè, veramente non vi preoccupate, e noi questa tentazione, perché poi siamo anche persone responsabili, diciamo che lasciamo andare. L'organizzazione, no? Quanto ci prende l'organizzazione e quanto a volte ci frustra. Rischiamo di dimenticare che il bene più prezioso è la nostra fede e la nostra speranza. Lo dicevamo già ieri, quando uno viene a parlare con un prete, chiunque viene a parlare con un prete, pure un vescovo che parla con un prete, cerca la fede. Sapete quanta consolazione ti dà un prete che crede, un prete che spera? Ma ti dà una forza, no, straordinaria fra di noi. Le nostre relazioni non ce la neghiamo, sta fede, non ce lo neghiamo questo dono gli uni agli altri della fede. Allora Gesù dice: non t'affannare, ce lo dice a ognuno di noi stamattina, e guarda i segni della cura di Dio, della sua paternità, continua in questa sua catechesi. E allora dice ai suoi discepoli: guarda gli uccelli del cielo, i pesci del mare, guardali e renditi conto della paternità e della cura di Dio. E qui ancora una volta fa eco un salmo, siamo di Matteo, è pieno di citazioni della Bibbia, no? Il salmo 5, il salmo 104, il salmo 147, che ci aiutano nella nostra preghiera. Tu nutri gli uccelli e i pesci, poiché dai pioggia alla steppa per far crescere l'erba. Tu procuri foraggio per dare pascolo a ogni animale. E la cosa straordinaria qui di Gesù è che lui non dice: guardate le cose belle che ci sono accanto e intorno a voi, per rimproverarli. La novità dell'insegnamento di Gesù è perché pure i rabbini spingevano a guardare la bellezza del creato, però per dire, vedi, tu non capisci niente. Invece Gesù lo fa in positivo, guardati attorno, e lo fa per darci coraggio, non ci vuole rimproverare. Guardati attorno ed accorgiti che Dio ci pensa, che Dio ti pensa. E continua, no? Quando poi parla, no? Dice, se il Signore si prende cura delle cose che ci sono e non ci sono, qui viene richiamato anche in questo brano il libro di Coelet, no? Soprattutto in quella famosa frase, vanità delle vanità, tutto è vanità, che in ebraico suona proprio come una frana di sassi che scende a valle, no? Fa Hebel Kabbalim con la Hebel, dà proprio l'idea di qualcosa che sta crollando, che tu dici, oddio, dove mi metto qua? Ma anche quello non in maniera pessimistica, ma come la considerazione che tutte le cose, anche le più belle, se scollegate dalla cura di Dio, hanno poco senso. Questo Gesù, in questo suo insegnamento, un po' vuole dire ai suoi discepoli, guardate che tutto trova forza in Dio. Noi non abbiamo tanta forza, dice, non abbiamo la forza nemmeno di allungare la vita di un secondo. Noi siamo figli di una generazione, di una cultura che si è creduta onnipotente. Noi pensavamo veramente con la tecnologia di risolvere il dolore, il male, la morte. Siamo nel dopo tutto questo, tutti un po' depressi, perché ci rendiamo conto che non siamo capaci di allungare la vita di un secondo, nel senso di dare senso, di dare colore, di dare qualità con tutti i mezzi che abbiamo. Allora Gesù ci dice, guarda, non affannarti, proprio perché tutto è intorno a te fragile, ma questo significa non è che non devi curarti di niente, ma non mettere la tua forza, la tua sicurezza in tutte queste cose che sono fragili. C'è questa bella preghiera della Bibbia, Signore, rivelami la mia fine e il numero dei miei giorni, fammi conoscere che io sono effimero. A volte ci capita di avere a che fare con delle persone e chiederci, ma questo ci pensa che se deve morire? No, a volte veramente ti trovi di fronte a persone che proprio con pervicacia continuano in un certo modo di fare, di dire, di pensare. Pensa che sei effimero, pensiamoci che siamo effimeri. Non va più di moda, no? Però ricordiamoci e facciamo ogni tanto una meditazione sul fatto che questo tempo della vita, bello e straordinario, è un tempo. Ma quello che Gesù ci vuole far fare è una riflessione, la riflessione sul pericolo veramente di dare troppa importanza a quello che è importante ma non è assoluto. Ma guardate quante case abbandonate di suore, no? Di religiose, trasformate. A Roma, Don Emilio lo sa, trasformate in alberghi. Ma uno sa, io sai che penso quando vedo queste cose, quando sono alberghi all'estero, nel nord Europa, diventano per fuori addirittura locali a luce rossa, chiese che diventano night, così, no? Allora uno dice, ma quanti sacrifici, quante sospensioni di Vangelo abbiamo fatto per creare quelle case? E vederle vuote, vendute, lascia il senso che veramente quello che abbiamo costruito con le nostre mani è effimero. Ci sono tanti seminari che non sono stati mai riempiti, cioè seminari costruiti per 200 persone che non sono stati mai riempiti. Allora questo significa che la vita non dipende da noi, che noi non possiamo nemmeno allungarla di un secondo. E allora uno dice: preoccupati della vita, della tua vita e di quella degli altri, più che delle cose. Penso che uno dei peccati della nostra generazione, soprattutto, e penso a tanta vita religiosa, è vedere conventi grandi, enormi, a dove ci abbandonano un frate perché deve tenere aperto. Ma uno dice, ma che poi nell'economia delle cose ci sta pure, però, perché quando ci preoccupiamo della vita, ci dice questo brano del Vangelo, Dio si preoccupa per noi. Non li vedete infatti i gigli del campo che sono più belli di Salomone? Lo sguardo all'erba del campo ha il senso di far rinascere nel cuore il sentimento della pace e della fiducia, perché niente più dell'erba del campo dall'idea di avere a che fare solo con Dio. Nessuno si mette a coltivare l'erba di campo. Di Dio sono i suoi colori, di Dio è il suo tempo, alla mattina cresce e alla sera dissecca, e di Dio è il suo valore. Però fra tutti i fiori del mondo, l'erba di campo è l'unica che ha valore anche quando si secca, perché nella cultura degli ebrei serviva a scaldare i poveri. E qui quando parla dell'erba del campo, Gesù smette di parlare del Padre e comincia a parlare di Dio, cioè è un'apertura a tutto tondo. Dice: guardate, pure se voi non foste ebrei, anche se voi non considerate Dio Adonai, ma guardate la creazione, guardate nella creazione il segno dell'alleanza e della cura che Dio si prende dell'umanità. Allora perché ti preoccupi, dice Gesù ai suoi discepoli, perché non ti fidi? I rabbini dicono che il segno della mancanza di fede è l'uomo che ha il cesto pieno di pani e si domanda che cosa mangerò domani. Allora, tornando alla meditazione dei due vessilli, militare sotto l'uno o l'altro, dipende dalla fiducia che si ha verso l'uno o l'altro campo. Paradossalmente tutti possiamo condividere che i fiori e gli uccelli del cielo sono più belli e più eleganti di Salomone, ma quello che può mancarci è la consapevolezza che Dio pensa molto più a noi che ad essi, e che quindi ci si deve fidare più di Dio che di Salomone. Di fatto la nostra esperienza ci dice che spesso noi preferiamo stare alla corte di Salomone, che Dio qualche volta nella nostra vita funziona come una poesia che non resiste alla prosa. Uomini di poca fede, e qui Gesù proprio li guarda negli occhi i suoi discepoli e gli dice: guarda, voi mi state ascoltando per educazione, gli dice, no, però voi non siete tanto convinti di quello che vi sto dicendo, non vi fidate. Voi, dice Gesù ai suoi discepoli, vi fidate più di Salomone che di chi ha creato Salomone. Noi ci fidiamo più dei nostri pensieri, più di chi li ha resi possibili. Noi rischiamo di non fidarci che colui che ha fatto passare l'universo dal caos all'ordine voglia che pure il nostro cuore passi dal caos all'ordine. Allora, in questo brano del Vangelo, la preoccupazione, l'affanno sono una mancanza di fede in Dio creatore. Ci affanniamo perché pensiamo che niente torna, che il caos alla fine regna sempre. Ora, quello che vuole fare Gesù evidentemente qui non è creare una comunità hippie, no? Lontana dalla vita, dalle preoccupazioni, ma una comunità di credenti, cioè di persone che sanno che dietro ogni situazione c'è Dio, che sa meglio di loro quello che serve a tutti. Cercando Dio si trova la forza per impegnarsi, si trova l'essenziale che rende comprensibile anche la condizione più difficile. Sempre restando in questa sapienza degli esercizi, a un certo punto c'è una domanda, no? Dice, ma alla fine fra te che credi e quello che non crede, ma che differenza c'è? E la risposta è proprio in questa paroletta latina, magis. La differenza sta lì, che se tu credi vai in cerca di questo di più, se tu credi credi nel di più, e allora puoi fare qualunque cosa, ti puoi preoccupare di qualunque cosa, puoi fare politica, puoi fare economia, puoi fare quello che vuoi, se tu credi quello che fai è sempre garantito dalla tua ricerca del di più, cioè dalla consapevolezza che è tutto molto fragile, che è tutto molto effimero, ma che tutto può diventare prezioso e diventa prezioso, sostenuto dalla forza di Dio. Non è che qui il Vangelo di Matteo ci voglia spingere alla mistica della tranquillità e della pace, non è che ci vuole mettere in una condizione di nirvana che è riservata solamente a qualcuno che voglia percorrere sentieri di spiritualità particolarmente impervi, ma è una spinta a fidarsi della presenza di uno che sa di quello di cui abbiamo bisogno. E dice infine l'ultima raccomandazione: attaccati all'oggi, a ogni giorno basta la sua pena. Ecco, l'ultima raccomandazione di questo brano del Vangelo è vivere questo oggi. L'oggi, questo oggi è la terra della parola. Quando noi diciamo che la parola è come la pioggia e la neve che non ritorna senza aver irrigato la terra, questo accade oggi. Il verbo della salvezza è oggi. Quando noi incontriamo Gesù che si presenta davanti alla sinagoga di Nazareth, tutto quello che dice non fa impressione. Tutto quello che dice, quelli lo davano per scontato, mica era il primo che commentava il brano di Isaia e diceva: i ciechi vedono, i zoppi camminano, ai poveri è annunciato. Non era il primo, tutti quanti ogni sabato leggendo quel rotolo, perché poi di rotoli ce n'erano pure pochi, quindi come niente si leggeva sempre lo stesso, quindi ogni volta, no? E più o meno chissà quante l'avranno sentito, volte l'avranno sentito commentare. Quello che li scandalizza, che li vorrebbe fare, li rende omicidi, è l'idea di oggi. Questa cosa è vera oggi, questa cura di Dio, la presenza di Dio, la fecondità della parola è vera oggi. La terra della parola è proprio questo oggi che noi viviamo, no? Con questa consapevolezza di dover dare concretezza a quello che crediamo e che diciamo, cioè un po' chiederci ogni tanto: ma come faccio io a dare concretezza a questa cura di Dio che mi viene assicurata? Che significa poi nella vita mia, concretamente, nei miei giorni, nelle mie relazioni, nei miei rapporti? E poi anche domandarci: ma veramente quando io parlo con i miei fratelli, con fratelli parrocchiani, ma che faccio? Trasmetto tranquillità, pace o trasmetto ansia? E questo lo dobbiamo domandare a noi stessi, così per poter metterci veramente nell'atteggiamento di dire: pure io, Signore, ho bisogno di un po' di poesia, pure io ho bisogno di una capacità di fidarmi di te, di riconoscerti come creatore, di riconoscerti come provvidenza, di accoglierti così e farlo oggi, perché ogni giorno basta la sua pena. Veramente, e concludo in una conferenza, parlò uno che parlava in proiezione di Milano, dell'aumento di quelli che non si battezzavano, non so, questo c'è una proiezione che fra 60 anni a Milano non ci sarà manco più un cristiano. Aspetta, preoccupiamoci a essere cristiani oggi. Oggi quello che sarà domani non lo sappiamo, e questo tempo ci aiuta, perché, e finisco, sapere che esiste l'anno internet, che è 6 volte più veloce dell'anno solare. Significa che quello che prima avveniva in 6 anni adesso avviene in 2 mesi. E quindi non possiamo romperci la testa a pensare domani e domani e domani. Oggi basta la sua pena. Il Signore, quando ci incontrerà, ci dirà: senti, ma tu nei tuoi oggi ci hai creduto in me? Ma no, ero troppo preoccupato a pensare domani. E allora questo qui penso che ci possa aiutare un po' nella preghiera, soprattutto quei salmi che vi ho proposti. Allora forse adesso Don Emilio ci dirà qualche notizia.
Buona riflessione.